Vi invito anche questa volta ad alzarvi, mentre leggeremo nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, i versi da 26 a 39, la storia di un incontro tra Dio e un uomo, un eunuco, ministro del tesoro di Etiopia, della regina di Etiopia, attraverso lo strumento che Dio volle usare, ovvero Filippo. È scritto: un angelo del Signore parlò a Filippo così. Non sappiamo se in visione, in sogno o in un altro modo. Comunque gli parlò: alzati e va verso mezzogiorno, verso sud, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Filippo si alzò e partì. Ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora, facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito Santo disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora, il passo della scrittura che questo eunuco stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. Parole che a noi sono ovviamente chiare, non lo erano a quell'uomo. L'eunuco, rivolto a Filippo, disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Parla di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua. Che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo. L'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Accomodate pure, fratelli. Sono certo che la maggior parte di voi conosca bene questa storia, anche i più giovani. E di questa storia mi colpisce tantissimo l'insieme, naturalmente, di questi episodi che riguardano un uomo, che riguardano noi. Ma in particolare voglio cominciare a dirvi che mi colpisce molto lo sguardo lungo di Dio, che Dio vede come lo stiamo cercando, l'abbiamo cercato nel passato quando ancora non lo conoscevamo, come ciechi, e Lui è venuto in soccorso alla nostra cecità, cecità di ordine morale, di ordine spirituale. Lui, Dio, ha lo sguardo molto lungo e ha sempre, a motivo del fatto che conosce ogni nostra situazione, un suo servo da mandare, un suo servo pronto ad ascoltare la sua voce, disposto a lasciare quello che stava facendo, apparentemente ben più importante. Mentre evangelizzava e compiva opere potenti, Filippo in Samaria, per recarsi là dove Dio manda, e che si tratti dei figli di Israele, quanto siano stati raggiunti dal messaggio di Gesù stesso finché è stato sulla terra, e poi dei suoi apostoli, dei suoi discepoli, o che si tratti di un pagano come Cornelio, e la sua famiglia. Vi ricordate quando Dio parlò in visione all'Apostolo Pietro e fornendo tutta una serie di particolari lo convinse a recarsi laddove non avrebbe mai lui desiderato di entrare, in quella casa di pagani. Seppure Cornelio fosse un uomo timorato di Dio e addirittura generoso verso il popolo di Israele con le sue offerte, in un caso o nell'altro Dio manda. Oppure, nel caso di Filippo, quando si tratta di folle, le folle della Samaria, vuol dire evangelizzare una città intera e vedere i risultati della predicazione nel nome di Cristo. Oppure, come nel caso di questo passo che stiamo considerando, un uomo, un eunuco, un uomo che sta viaggiando su un carro, sta scendendo dalle altitudini di Gerusalemme verso Gaza, un uomo solo. Dio che sceglie un suo servo per parlare anche a un uomo soltanto. Chi era questo uomo? Era un proselito, cioè aveva scelto di seguire la religione dei giudei, pur non essendo lui un giudeo. E non entrando troppo nei particolari di quello che riguardava i proseliti, di fatto lui stava tornando da uno dei suoi viaggi, non sappiamo quanto frequentemente accadessero, per recarsi dall'Etiopia a Gerusalemme per adorare l'Iddio degli ebrei. Questa realtà di questo lungo viaggio, fratelli e sorelle, che abbiamo davanti, è quello che riguarda ogni uomo che si trovi nella fattispecie a cercare il Signore e che frequenta una chiesa come questa. Frequenta una chiesa magari da lungo tempo, fa questi viaggi frequentemente, avanti e indietro, da casa propria a una chiesa, senza avere però ancora compreso quale sia questo buon messaggio, questa buona notizia dell'Evangelo. O forse dovrei aggiungere, per essere più esplicito, che ancora non ha conosciuto la grandezza dell'amore di Cristo Gesù e di Dio verso di lui o di lei. E lo sguardo di questo nostro Dio sarà sempre verso coloro che lo stanno cercando. E lo sguardo di Dio che è Padre, è lo sguardo di un Padre come Lui, va al di sopra di ogni nostra relazione possibile sul piano naturale. Quanto ci teniamo noi, i nostri figli, moltiplichiamo per un numero infinito e troviamo la grandezza dell'amore di Dio. E quanto l'amore di Gesù, pensate che Gesù sia disposto a che la sua parola, mentre qualcuno la legge, possa non comprenderla, farà di tutto perché questo avvenga invece, perché sia compresa, e questa poi diventa l'opera specifica dello Spirito Santo, che non si tira indietro, anzi, per mostrare il significato attraverso la sua stessa luce, perché nessuno rimanga a bocca asciutta di fronte alla potenza della parola di Dio che si vuole rivelare. E ora soffermiamoci insieme sulle tre tappe del viaggio di questo uomo, fatemele chiamare così, ma in realtà questo furono tappe che rappresentano di fatto il viaggio della vita di molti di noi, o forse di tutti quanti noi. La prima tappa è questo ritorno da Gerusalemme verso casa. Viaggi da chiesa a casa, dopo essere venuti qui, un viaggio di ritorno. Cosa ha fatto lui? Ha assolto tutti i doveri della sua adorazione. Ha fatto quello che non era dovuto a lui, perché appunto non era un ebreo, ma lo ha fatto per una sua libera scelta. Deve avere speso tanti soldi, il suo ruolo forse glielo permetteva più che ad altri, perché se possedeva un rotolo del profeta Isaia, cosa che non era da tutti, vuol dire che era interessato a quella parola. E non ha detto che avesse comprato soltanto il rotolo di Isaia, naturalmente. Aveva fatto quello che un buon credente fa, ma quando legge questo libro non lo capisce. Sembra che sia scritto non quanto all'ebraico, in una lingua incomprensibile, ma come contenuto a lui sia scritto in maniera da non poterlo comprendere. Insomma, è uno dei tanti viaggi a vuoto di qualcuno che si reca in chiesa e torna a casa esattamente come era entrato, non avendo capito in questo caso ciò che sta considerando della persona di Dio. E questa cosa evidentemente non va bene all'eunuco e non va bene neppure a Dio, al punto che decide di mandare presso di lui un interprete. A mia memoria questo modo di esprimersi l'ha usato soltanto Giobbe in uno dei suoi tanti discorsi nel suo libro. Ci fosse pur un interprete tra Dio e se stesso, diceva lui. Dio manda un interprete, non per far comprendere a un etiope la lingua ebraica, ma per far comprendere, entrando nelle profondità del libro di Dio, qual era questo messaggio. E così veniamo alla seconda tappa, ed è quando lui, l'etiope, ferma il carro e fa salire Filippo. Noi ogni tanto vi invito a immaginare le storie che leggiamo nella Bibbia. Immaginate questo uomo sconosciuto che si accosti al carro che sta portando il ministro del tesoro di uno Stato, di una nazione, e che la guardia intorno a lui, peraltro, lascia fare. Si avvicina al carro dove c'è proprio il ministro del tesoro, che evidentemente stava leggendo a voce alta quello che leggeva nel libro di Isaia, capitolo 53, il cuore del libro di Isaia. E questo uomo che ascolta, che ha l'ardire di avvicinarsi ascoltando fatti privati che si stavano svolgendo in quel carro in viaggio, carrozza in viaggio, non allarma il ministro, non fa chiamare la sicurezza, come si vede in tanti altri momenti della storia corrente dei potenti. C'è sempre qualcuno pronto a chiamare la sicurezza per impedire che accada dell'altro. No, lascia fare. Addirittura fa fermare il suo carro e fa salire accanto a sé uno sconosciuto. Non so se noi l'avremmo fatto. Non fu un azzardo per l'etiope. Guardate, quando Dio muove le cose, quando Dio manda, quando Dio vede il cuore, vede la ricerca, naturalmente le cose si muovono in maniera completamente diversa, ma il peggio deve ancora arrivare, il peggio tra tante virgolette, rispetto a questo improvviso arrivo di un estraneo. È un estraneo che gli dice: ma tu stai comprendendo, capisci quello che leggi? C'è motivo di sentirsi offendere da questa parola. Io non mi permetterei mai di dire a nessuno, tantomeno a qualcuno di voi: ma tu hai capito quello che stai leggendo nella Bibbia? Ma lo Spirito di Dio sa come deve prendere ognuno di noi, e quello fu il modo col quale intervenne per mostrare queste parole. E veniamo noi oggi, quanto vorrei che Dio quest'oggi si usi di qualche Filippo in mezzo a noi, perché qualcuno abbia il coraggio per comprendere quello che legge nella Bibbia che non riesce a comprendere, di fermare se stesso e di chiedere aiuto a qualcuno, perché questo qualcuno possa aiutare ad aprire gli occhi su un passo che è importante per noi. Chiedete al vostro Filippo di aiutarvi a comprendere quello che ancora oggi non avete capito. E Dio guiderà, perché ci sarà sempre un Filippo pronto ad ascoltare la voce di Dio, per comunicare questo lieto messaggio di Gesù, parlando col cuore all'altro che non ha capito, comunicare il lieto messaggio di Gesù in modo da togliere quel velo che è davanti agli occhi e che non lascia intendere le profondità dell'Evangelo. Che cosa era scritto qui? Cosa c'è da capire in questo passo? Che colui che è stato portato al macello come una pecora, come un agnello, non è qualcuno di estraneo a noi, ma è Cristo Gesù il Signore. È il figliolo di Dio che, non sappiamo quanto tempo prima della storia che abbiamo letto negli Atti degli Apostoli, si trovava inchiodato su una croce e fu condannato da un giudizio farsa, durante il quale non aprì la bocca, neanche davanti a Pilato, che pensava di avere nelle sue mani l'autorità di salvargli la vita. Quel Gesù che sta zitto, che non risponde, che non replica, perché sa che dall'eternità ha aspettato quel giorno per offrire la sua vita in sacrificio per l'umanità. Lo ha fatto per ognuno di noi che sta ascoltando questa parola. È questo il velo che c'è da togliere rispetto alla parola di Dio. Ma se noi non fermiamo il nostro carro, se tu non fermi te stesso e non fai salire a fianco a te qualcun altro, questo velo non verrà cancellato. E questo ci porta alla terza tappa. Qual è la terza tappa? A un certo punto questo carro passa accanto, fatemi dire, un'oasi, immaginiamo il deserto fatto in questa maniera, comunque in un luogo dove c'era dell'acqua. Un'altra versione dice c'era molta acqua. Quell'eunuco vide dell'acqua e decise di non tirare dritto. Fece fermare di nuovo il carro, ecco la terza tappa, e tira fuori questa domanda che non è della serie ti voglio stupire, ma stupisce. Che cosa impedisce? Vogliamo correggere il tiro? Che cosa mi impedisce che io sia battezzato? Che cosa impedisce me, se ancora non lo fossi nel mio caso, cosa mi impedisce di essere battezzato? Non è Filippo che glielo propone, ma è lo Spirito di Dio che si muove in quell'eunuco. Per quale ragione? Perché è successo qualcosa. Nel comprendere che cosa stava dicendo Dio tramite il profeta Isaia, capitolo 53, è successo qualcosa. Non so quanto sia stato necessario aggiungere parole a quel qualcosa, perché c'era tutta un'altra storia da raccontare, da quel momento della croce in poi, e prima delle opere compiute da Gesù mentre era sulla terra, e successivamente da quando ha mandato al suo posto lo Spirito Santo. Fatto sta che quando Dio tocca i cuori, la risposta verrà da una domanda che diamo a noi stessi e decideremo di fermare noi stessi per fare una scelta, perché quell'uomo che entrò, scendendo dal carro insieme a Filippo, entrò in quelle acque e si fece battezzare, si fece immergere completamente da Filippo in quell'acqua, in realtà è stato immerso nel Padre, nel Figlio e dello Spirito Santo. È stato immerso nella infinita grandezza e nell'amore di Dio che aveva riversato su di lui. Fratelli, il messaggio sta per concludersi. Le strade di Filippo e dell'eunuco si divideranno subito. Appena dopo il battesimo, Dio ha un altro compito da affidare a Filippo, che viene tolto proprio sotto gli occhi dell'eunuco, sparisce. Ma che cosa accade all'eunuco? Lo rileggo. Che l'eunuco continuò il suo viaggio. Non tornò a Gerusalemme. Continuò il suo viaggio, ma è scritto tutto allegro. Tutto allegro. Perché allegro? Perché chiaramente ha capito l'amore di Dio, ha capito l'amore di Gesù. Tutto allegro. Tutto allegro perché ha fatto un battesimo. Perché è entrato in quella vasca battesimale e ne sta uscendo. Ma è entrato che era asciutto, era arrivato a bocca aperta. È entrato che nel frattempo era successo qualcosa che l'aveva riempito, la conoscenza di Gesù attraverso Isaia, e questa decisione di farsi battezzare. E quando si esce dalla vasca battesimale, dopo essere stati immersi nell'acqua completamente, e si torna fuori e si gronda di quell'acqua e si è radianti perché abbiamo fatto un patto d'amore con Dio, e quell'acqua si mescola all'acqua delle lacrime di chi è stato battezzato, ma si mescola ancora forse di più alle lacrime di colui che lo ha battezzato. Che non ci sia nessun'altra pandemia a impedirci di abbracciarci, soprattutto in quei momenti. E questa è l'allegrezza dello Spirito. Non è solo piangere, è l'allegrezza, la commozione che viene dallo Spirito, perché è successa una cosa grande, perché quell'uomo è diventato un figlio di Dio era forse già ricco e benestante come ministro del tesoro, non serve a nulla di fronte all'eternità. Era diventato, e tu puoi diventare, un figlio di Dio. Non basta entrare nella vasca battesimale per diventarlo, naturalmente, ma quella è la conferma. Fratelli e sorelle, il mio desiderio è che ognuno di voi che non abbia ancora fatto questa esperienza cessi dal fare viaggi a vuoto e che oggi possa farsi questa domanda e darsi la risposta: che cosa mi impedisce che io sia battezzato? E siccome tu lo sai che cosa può essere di impedimento, tu lo sai, chiedi al Signore che ti aiuti a togliere di mezzo ogni impedimento per fare oggi questa scelta, una scelta d'amore. E voglio terminare parlando un istante solo a tutti voi che siete già battezzati in acqua. Se vi, ricordando quel momento, non emerge in voi la stessa allegrezza di questo eunuco, beh, io credo che ci sia da fare qualche cosa. Chiedete a Dio, chiedete prima a Dio, parlatene direttamente con Dio, ma vi inviterei anche a parlarne con qualche Filippo che sia qui presente e che potrà essere d'aiuto per far tornare quella allegrezza. E il Signore mostrerà quanto la sua parola andrà ad effetto. Amen.